Buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Giuseppe Clericetti.
È un piacere essere qui con
te. Sapessi quanto piacere è per me.
Ci diamo dei fiori così in diretta.
Assolutamente.
Che meraviglia.
In questa giornata dove tutti pensano a funerali,
esatto,
più importanti.
E noi invece col
noi
sorriso
siamo...
sulla bocca parliamo di musica.
Esattamente.
E ci scuseranno le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori di questi fiorellini che ci mandiamo. E li mandiamo, gli stessi fiori, ai nostri ospiti. Carla Moreni, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie dei fiori.
E fiori a profusione nella Riviera dei Fiori a Andrea Ottonello.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buon ascolto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Rete 2, ben ritrovati, nuova stagione, comincia.
Crociamo le dita.
Dai, benissimo. Allora, abbiamo pensato insieme ai nostri ospiti, insieme a Giovanni Conti, insieme ai nostri ospiti, di tentare un bilancio alla fine, quasi, della programmazione dei festival musicali estivi, che sono numerosi, che sono molto attrattivi. Vabbè, pensiamo solamente in Italia, ma ce ne sono tanti, Macerata, Martina Franca e poi il ROF, poi naturalmente la Svizzera, come possiamo non pensare al Festival di Lucerna, e poi c'è Gstaad, e poi c'è Verbier. Tra l'altro Rete 2 ha dato
molto
ampio spazio, no,
sì.
Giovanni?
A questi... sì, sì, anche con dirette da Lucerna, abbiamo mandato in onda il Mattinata per una settimana intera da Lucerna, e poi grazie al nostro Roberto Corrent, che ha girato un po' per i festival svizzeri, abbiamo raccolto veramente molte interviste e molte testimonianze.
Io so, Carla Moreni, che tu sei a Venezia e per la Biennale, no? Beh, non è
esatto.
Più non è più estate. Sì, ancora estate, perché oggi è il 19 settembre.
Sì, sì.
E quindi vogliamo cominciare dalla strettissima attualità e dirci qualche cosa su Venezia. Poi non dirci troppo, perché dopo domani ospiteremo la direttrice
artistica
Lucero Anchette.
Certo.
Va bene, allora non spoilererò troppo.
Brava.
Vi dirò solo le cose essenziali. Allora, il festival è il numero 66. Lucero Anchette è la prima direttrice donna in queste 66 edizioni, e ha intitolato questa stagione, questa annata, questo programma Out of Stage, quindi fuori scena, dedicando quindi principalmente il cartellone a un'invenzione, a una ricerca, a una perlustrazione di qualcosa di nuovo nella scena, quindi nel mondo del teatro musicale. Ma a me, che sono stata e sono ancora nei prossimi giorni qui a Venezia, dall'apertura con il Leone d'Oro a Giorgio Battistelli, fino a ieri, dove nella Biblioteca Marciana si è tenuta una meravigliosa lezione sulla prefazione di Caccini alle nuove musiche intonate e letta da Paolo Dacol. E come tutti questi ingredienti sfilati finora a quest'anno mi hanno dato l'impressione che più che un out of stage, fuori scena, sia un back to stage, sia un ritorno all'indietro, perché devo dire, quello che fa da filo conduttore alla Biennale di Musica Contemporanea non è tanto il presente quanto il passato, un passato rivisitato con gli occhi del presente. Come avrebbe detto Verdi, torniamo all'antico e sarà un progresso.
Certo, che è un colpo basso, eh. Cioè Carla Bassissimo. Moreni che alle 10:38 del mattino mi cita Giulio Caccini e le sue nuove musiche, cioè io sono in ginocchio a questo punto.
Immagino.
Ma la cosa incredibile è che alla Biblioteca Marciana di domenica, con un sole fuori che spaccava le pietre, io ho detto vabbè, saremo in tre pazzi che anziché girare per il Lido e per le Calli, veniamo qui a sentir parlare di Caccini. Era pieno, non c'era un posto vuoto.
Ma che meraviglia! Viva Caccini! Viva Giulio Caccini! Teniamoci sulla stretta attualità. Andrea Ottonello, quali sono state le tue esperienze concertistiche estive?
Ma dunque, io diciamo che anche per motivi per metà familiari ho passato un mese in Valle d'Itria. Mi considero molto fortunato.
Perché noi ti
consideriamo
fortunato.
Sapete che ormai dopo l'assalto al Salento, che è turismo puro, anche se lì c'è la Beatrice Rana che ha messo su, anche lei, appunto, radici pugliese, salentina, non vive più in Salento, ma è legata molto alla sua terra, ha avuto da qualche anno la direzione artistica di un festival che si chiama Classiche Forme, un festivalino, sono pochi concerti, ma molto, molto interessanti, fatti un po' in famiglia, però... diciamo è un festival più piccolo, e dicevo il Salento, allora in generale quello che posso dire anche un po' nel panorama italiano, ma segnatamente per la Festival della Valle d'Itria che ho seguito quest'anno, le persone, la gente non vedeva l'ora di uscire proprio dalle gabbie, no? Perché si sapeva ormai il Covid, se l'erano fatto tutti, erano stati lì anche a chiacchierare delle tre dosi più il Covid, no? Quindi erano tutti sicurissimi, no? Quindi è come quando tu sei con la corazza e dici può succedermi qualunque cosa, può cadermi in testa anche un meteorite, ma tanto io voglio dire vado in giro e sono contento, perché vedete è proprio un discorso secondo me mentale, psicologico, no? Io ho detto, mi è capitato di dire anche ai vostri microfoni, che il Covid è stato secondo me un blocco proprio psicologico, la paura è una cosa, voglio dire, l'unica cosa di cui avere paura è la paura. E in Valle d'Itria, dicevo, Salento, tutto turismo, cioè non si trovava neanche un monolocale, nulla, cosa secondo me veramente eccessiva. Poi è chiaro che ci sono, voglio dire, c'è l'Emir, ci sono un sacco di stranieri civilissimi che hanno comprato masserie, tenute, grandi spazi. E la Valle d'Itria invece è ancora un turismo veramente di eccellenza, cioè Martina Franca è una città bianca, pulita, ricca, dove io appunto ho seguito il festival con la direzione quest'anno per la prima volta di Sebastian Schwarz, ma il segno era ancora sicuramente quello di Alberto Triola, e devo dire la verità, non ho trovato una qualità artistica così eccelsa, cioè credo di poter dire che, fate eccezione per la Biennale, quella la sta seguendo Carla, non mi voglio pronunciare, sono anche poco preparato, conosco Lucia Ronchetti, so che è una persona, una compositrice straordinaria, che tanto per cambiare ha fatto carriera all'estero, in Germania in particolare, e poi è tornata in Italia, si sono accorti che c'era una donna in gambissima che poteva fare la direttrice della Biennale, ma a parte questo, torniamo alla Valle d'Itria. Un turismo di grandissima qualità e devo dire anche ascoltatori di grandissima qualità e tanta attenzione al pubblico, a cominciare dal fatto che anziché iniziare con un quarto d'ora, anche 20 minuti di ritardo, che era la regola da queste parti, no? Perché le persone vanno a cena, prendono l'aperitivo in piazza, ho visto i ristoranti, i bar pieni di persone felici di tornare, e poi ovviamente tutti che si agghindano e vanno nel grande atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca ad ascoltare appunto la musica del festival, che quest'anno, come è già successo, si è ampliato, ci sono stati alcuni concerti nelle masserie, quindi figuratevi, insomma, un grande flusso, una grande, devo dire, io ho notato un grande entusiasmo, una grande presenza anche, perché i concerti, le opere erano quasi tutte esaurite, quindi sono contento, insomma, che ci sia questa ripartenza che spero ormai definitiva, lo dicono tutti, anche i numeri qui in Italia, quindi come dire, sono felice, sono sereno e sono felice, dopo che per tanto tempo, lo dico come ascoltatore, perché come ha detto ai lavori, mi sono sentito defraudato, privato di qualcosa, come dire, che vibrava dentro di me ogni volta che andavo a sentire un concerto o un'opera.
si parlava prima di Verbier, del Festival di Verbier, questo era un bis dal concerto del 15 luglio scorso. Il pianoforte era quello di Anna Fedorova e si trattava della musica di Rachmaninov, preludio in sol diesis minore.
Carla Moreni, un sguardo a volo d'uccello sui festival, sia quelli italiani sia quelli degli altri paesi. Ecco, Andrea poco fa citava la dimensione, diciamo così, anche non impegnata del pubblico di questi festival, facendo riferimento a Martina Franca, che è una dimensione assolutamente necessaria, perché si deve in qualche modo anche godere di alcuni aspetti, essendo dei festival estivi, legati anche alla dimensione turistica. Ma guardando alle proposte che i vari direttori artistici fanno attraverso le loro organizzazioni, il pubblico che frequenta questi appuntamenti è un pubblico che poi è un pubblico, come dire, preparato, è un pubblico che cerca il contenuto, o diciamo così poi diventa solo il pretesto per godere giustamente della dimensione
turistica
dell'aggregazione e di tutto ciò che ne consegue?
Sì, insomma, pizza e cinema ogni volta, ogni tanto si trova. Però, ad esempio, al ROF, il mitico Festival Rossini di Pesaro, lì è tutto tranne che scanzonato in braghette il pubblico. Cioè il pubblico che va al ROF va per sentire in maniera mirata un'esecuzione il più possibile nuova, una riscoperta, che sia di una partitura, che sia di una voce nuova, però qualcosa di nuovo che ci racconti, che ci parli oggi del grande Gioachino Rossini. Quindi a ROF il pubblico non è balneare, mai, anche se uno potrebbe pensare il contrario, perché siamo comunque nel cuore della Riviera Romagnola o nelle propaggini basse della Riviera Romagnola, e quindi così nelle sere d'estate. Oltretutto il ROF si svolge sempre intorno a Ferragosto, questi temerari hanno anche questa bellissima idea di fare un festival quando i treni sono tutti ribollenti, ma loro imperterriti vanno avanti e i numeri sembrano dare ragione, anche se quest'anno un po' di rimostranze al festival ci sono state, cioè diciamo c'è una voglia, esaurite tutte le edizioni critiche, esaurite le grandi voci che sono passate qui, c'è voglia di qualcosa di nuovo, se lo devono inventare. Adesso Pesaro sarà nel 24 la prossima capitale della cultura in Italia, speriamo che esca il famoso coniglio dal cilindro. Invece devo dirvi che ad esempio un altro festival che ho seguito, che è il Festival dello Sferisterio di Macerata, altro festival balneare nelle propaggini del mare, quindi che in teoria dovrebbe essere un festival in costume da bagno, ecco, invece qui a Macerata quest'anno in particolare, prima edizione firmata dal nuovo direttore artistico Paolo Pinamonti, io ho avvertito una svolta in senso alto, un po' più colto, un po' più raffinato. Non a caso per la prima volta nella meravigliosa cornice dello Sferisterio non si è fatta solo opera. È arrivato Chung con l'Orchestra di Santa Cecilia, ha portato Sesta e Settima di Beethoven, e sembrava una rivelazione. Il pubblico era come se sentisse per la prima volta Beethoven, e come se non bastasse, il giorno prima era già arrivato Zubin Mehta, nostro caro vecchio Zubin, con tanto di bastone, ma poi quando sul podio il bastone se lo dimentica, ha fatto una meravigliosa nona con orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Tutto molto tradizionale, se volete, però nel contempo tutto estremamente fresco.
Secondo me Carla Moreni ha toccato un tasto molto sensibile parlando di novità, un po' novità a tutti i costi, e sono difficili da trovare le novità interessanti. Il pubblico di Lucerna non è certo il pubblico che va in braghette o in infradito, ma cosa significa proporre dei titoli come quest'anno a Lucerna, come diversità? Ma che cosa significa? Sono queste le novità, Andrea Ottonello?
Ma dunque, che dirvi? Il problema delle novità, allora, io sono d'accordo con quello che diceva Carla Moreni, cioè le novità vanno accompagnate, secondo me, da una progettualità un pochino più profonda in questo momento. Sono contentissimo di questa notizia di Caccini che ci dava Carla, perché significa che la cultura, secondo me la cultura più profonda, le nostre radici, hanno ancora un interesse per le persone che vanno a sentire una conferenza di questo tipo, come conferenza concerto, come vanno ad ascoltare, non lo so, Di Freddi a Torino, o Cacciari a Milano, insomma, no? Cioè pensatori, divulgatori di alto livello, se vogliamo, più conosciuti al grande pubblico, perché è più facile conoscere la filosofia di Caccini, ecco, senza nulla togliere a Caccini. Posso fare ancora l'esempio del Festival della Valle d'Itria. Schwarz, io ho seguito il Festival per Radio 3, l'ho intervistato e ha detto una cosa molto simpatica, ha detto: io, ci sono 5 secoli di musica e noi facciamo 5 rappresentazioni di questi secoli, anche se volete una cosa classica, però tant'è, un disegno, ripeto, a scapito un po' della qualità, perché voglio dire, però ripeto, va bene, Martina Franca non è un festival tecnicamente balneare, perché a Martina Franca si va in campagna, si va nelle masserie, è molto difficile che i martinesi o comunque chi soggiorna a Martina Franca vada al mare, ecco, allora uno si trasferisce direttamente in Salè. A Martina Franca noi abbiamo ascoltato Les Jeux di Prokofiev, La Beatrice di Tenda di Bellini, finalmente, Il Xerse di Cavalli e poi La Scuola dei Gelosi di Salieri. E infine una prima italiana, quella di Nicola Campogrande, un lavoro del 2010 che però in Italia non era mai stato dato. Quindi, come dire, i titoli si sprecano dal punto di vista, come dire, un po' delle novità, delle cose che stuzzicano. Sta però, secondo me, agli organizzatori cercare di costruirci una progettualità, ripeto, un pochino più profonda. Mi spiego. A Verona, che è un festival che non abbiamo ancora citato e che è, come dire, il festival, se vogliamo, più nazional popolare, la notizia, ahimè, non è stata l'ennesima Bohème, l'ennesima, insomma, le cose che vengono sempre proposte, e devo dire con un pubblico che affolla l'arena e che applaude, quindi tutto sommato va tutto bene, sempre meglio che stare a guardare la televisione, no? Però la notizia qual è stata? Il disastro di Domingo, che non si decide, che non si decide a smettere di cantare, e fa cioè l'orchestra l'ha protestata, non si è alzata, cioè sono successe delle cose, avrete anche sentito parlare, no?
Certo.
Cioè bisognerebbe dire basta tutto questo, poi non so se sarete d'accordo o meno con quello che sto dicendo, insomma, penso che sappiate di cosa sto parlando.
Sì, sì.
Carla Moreni, no, scusa Giovanni, volevi... Ti ho interrotto.
Semplicemente che è sempre... si può anche essere d'accordo con Andrea, ma è sempre difficile mettere uno stop di fronte a un artista che comunque ha dato molto nella sua carriera. Proprio ci
allora,
sono le vicende personali, ma...
Vabbè. Ecco, lo posso dire, allora, un piccolo inciso. Io l'ho ascoltato l'ultima volta anni fa nel Simon Boccanegra alla Scala, nella parte ovviamente del baritono, con Barenboim sul podio. Quindi diciamo che c'era l'eredità anche di Abbado, no? Che tutti ricordano da raccogliere. Simone alla Scala è un titolo sempre molto, molto impegnativo. E Furlanetto, anche lui proprio al limite. Il loro duetto del primo atto io lo ricorderò finché campo. Cioè anche lì non è che la musica sia proprio fatta di note, no? È fatta di qualcosa d'altro, soprattutto il teatro di Verdi e in particolare il Simone visto e rivisto, no? Rivisitato da Verdi, che cercava sempre un po' di ritornare sui suoi passi, e io, ecco, lì mi sono inchinato, cioè, non me ne frega niente se Domingo in realtà è un tenore, ha cantato come un padre eterno, cioè come un uomo di teatro straordinario. Però insomma ci sono persone come Alfred Brendel che invece si sono, tra virgolette, ritirate dal concertismo quando erano all'apice. È chiaro che non si può fare a meno di pensare che Brendel sia un uomo, come dire, di una cultura un pochino più profonda di quella di Domingo, che ha fatto una cosa che a me ha fatto piangere, però lo capisco e lo stimo per quello che è riuscito a fare.
Siamo purtroppo già in chiusura. Certo. L'ultima battuta sono 20 secondi per Carla Moreni, una battuta finale su Domingo.
L'hanno lasciato solo, un artista grande, soprattutto quando arriva a fine carriera, non va lasciato solo. Io non accuso Domingo, accuso chi gli è stato intorno.
Grande signora Carla.
Bene, Carla Moreni, grazie per essere stata con noi, a presto per un'altra puntata di Voi che sapete.
Certo, grazie anche ad Andrea Ottonello, che ritroveremo presto.
Grazie a voi.